Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo ciao a tutti.
Allora, abbiamo qualche problema nel raggiungere oggi il direttore Paolo, che vediamo insomma se ci riusciamo. De Paola, però abbiamo Simone Braglia con noi collegato. Ciao Simone, ben trovato, buon pomeriggio di nuovo. E Massimo Orlando. Ciao Massi, senti, vi faccio commentare questa news, esco un attimo poi ritorniamo, andiamo alla partita, però vado su tutto il mercato web. Bove, finalmente ci siamo, vicina alla risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford. Edoardo Bove è sempre più vicino a rimettersi gli scarpini e tornare in campo. Dopo mesi di attese e valutazioni sul proprio futuro, il centrocampista classe 2002 intravede una nuova opportunità per ripartire e dare continuità alla sua carriera. Secondo quanto riporta Sky Sport, è in corso un dialogo costante tra il giocatore e la Roma per arrivare alla risoluzione del contratto, una soluzione condivisa che permetterebbe a Bove di iniziare una nuova esperienza lontana dall'Italia. Ricordiamo che le legislature sono diverse e quindi questo potrebbe consentire al calciatore di andare a giocare appunto in Inghilterra al Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo, che sembrerebbe appunto essere in pole position per riportare il giocatore a giocare a calcio. Vi chiedo un commento perché ad esempio un ascoltatore ci scrive subito che trova ingiusta questa differenza della legislazione, perché deve andare a giocare all'estero e non in Italia. Però io mi ricordo che noi avevamo avuto qui il professor Pino Capua, che ci spiegò nel dettaglio che c'è una legislatura molto rigida qui in Italia su questo tipo di situazioni rispetto ad esempio in Inghilterra, dove la responsabilità di tutto in questo caso quando giochi con questo problema è del calciatore, viene esentata completamente la società da ogni tipo di responsabilità in queste situazioni.
In Inghilterra.
In Italia invece no, non c'è questa, quindi c'è una, io non so adesso, però insomma sono cose serie, quindi bisogna pure insomma prendere atto che
no,
ogni paese ha una sua
legislazione. La responsabilità tu come calciatore, quindi io sono contento che Bove possa tornare a giocare. È giovane.
Sì, classe 2002.
Devi essere ottimista, non devi, anche ti serve come terapia. Tra l'altro fai la tua professione, guadagni i soldi, però da un punto di vista psicologico non ci dobbiamo dimenticare che lui era, diciamo, stato salvato. È stato un miracolo, sei bravi tutti a salvargli la vita, lui è ritornato e devi apprezzare il fatto che poi sei tornato a vivere, ma devi continuare giovane, quindi certo. L'aspetto psicologico è determinante, quindi fa bene ad affrontare con coraggio anche questa paura di magari che ti può succedere qualcos'altro, no? Poi si può ripetere una cosa, insomma, però alla fine non vivi più.
Certo,
guarda, io
certo.
È facile parlare da fuori, ma nei panni di un atleta, ma soprattutto di una persona che ha patito quello che ha patito lui.
No, ma
tornare a giocare, dicevo, ma c'ho 23 anni, io voglio tornare a giocare. E giochi, te
no,
la rischi,
io non mi sento di contestare la diversità di legislatore,
sì, diciamo, sì, sì. Inserito, adesso non so come. Però,
vabbè, comunque giocherà così.
Quindi,
come è successo a Eriksen quando è andato.
Però devi avere il coraggio, quindi
no,
è tutto l'aspetto
carità,
psicologico
io...
che è determinante, quindi io sono con lui.
Bene, vi facciamo un in bocca al lupo.
Sì, in bocca al lupo,
no, no, io dicevo, poi non mi sento di criticare le diversità di legislazioni che ci sono.
Sì, però sulla responsabilità del calciatore, mia, anche in America, il football americano, credo negli altri sport sia
così.
Anche in America,
esatto,
Orlando,
Massimo.
Sì.
Anche in America è così.
No, ma guarda, contestiamo mille cose all'Italia, il VAR, noi che rompiamo le palle, tutto quello che è... il dopo partita che in Italia veramente crea caos a 360 gradi, però sul discorso dell'attenzione medica per l'atleta qui in Italia non si scherza. Ricordatevi che Canu è arrivato qui rischiando la vita e poi i medici italiani gli hanno trovato il problema, arrivava dall'Inghilterra e gli hanno salvato la vita. Dunque dispiace che Bove non possa più tornare a giocare in Italia, perché ci sono delle regole, secondo me, giuste, perché qui si parla di vita o di morte, però se il ragazzo, come dice giustamente Stefano, se la sente, ed è giusto che se la senta, anche perché prima o poi devi provare, no? Perché molto probabilmente lui adesso si sente bene, ha voglia di tornare a giocare e ci sono queste garanzie da parte dei medici comunque sia italiani e sia inglesi, solo che gli italiani non gli hanno potuto dare il benestare e in Inghilterra può giocare. Trovo una cosa più che giusta, più che corretta, bene per il ragazzo, perché e smettere di giocare a 22 anni fa male alla testa, dunque certo, è bene che ritorni sui campi.
C'è un audio, ma voglio sentire anche Braglia, poi sentiamo l'audio e poi andiamo su Inter-Napoli, dai, veloce. Simo.
No, io dico, gli faccio solo i miei migliori in bocca al lupo, e io credo che le precauzioni, al di là di quelle che sono le rigidità legislative dell'uno o dell'altro campionato, ci siano anche in un campionato diverso da quello che è il nostro, perché comunque un minimo di garanzia l'avrà avuta da, anche dai medici inglesi.
Certo, certo.
Quindi è inutile. Beh, poi è un ambito che noi non conosciamo ed è meglio, è meglio che ognuno abbia le sue responsabilità, e gli faccio i miei migliori in bocca al lupo a voi.
Sentiamo un audio, poi andiamo su Inter-Napoli, dai.
Ciao, sono Giovanni. Per quanto riguarda Bove, io ho avuto lo stesso problema un po' diverso, cioè a 39 anni, e per me è giusto avere delle regole più rigide, come per esempio l'obbligo del defibrillatore, non puoi fare più attività agonistica professionistica. Secondo me è giusto che ci siano questi limiti.
Beh, vabbè, ognuno poi può giustamente avere la sua posizione.
Non discutevo su questo.
No, ma
però dare anche a un ragazzo di 22 anni la possibilità di vivere e di rischiare sulla propria pelle. Cioè, se c'è un posto nel mondo dice è colpa mia, sì, lo so, è colpa mia, firmo, dove devo firmare qua, però voglio vivere.
No, è facile.
Cioè, voglio i miei 23 anni, voglio essere Bove, calciatore. Viva Dio, io sto con lui. È vero che poi dopo non discuto il discorso morale, il discorso della salute, il discorso di vita di morte, rispetto enormemente questo, e quindi sto come l'ha detto Massimo, con le leggi che ci sono in Italia, quindi anche diciamo i controlli così veri. Però perché negare a Bove,
cioè, no, ma
si prende la sua
negata,
responsabilità, no, la sua responsabilità di rischiare e di vivere. Ma se no che fai?
No, ma
a 22 anni, 23 anni sei vivi di rimpianti,
va a giocare in Inghilterra.
Appunto, cioè un posto nel mondo che mi dà la possibilità di giocare, e la colpa se dovesse succedere qualcosa è soltanto mia. Dove si firma? Qua, firmo io.
Bene.
Voglio vivere.
In bocca al lupo, a Bove. Sì, allora, andiamo a Inter Napoli, duello anche tra Chivu e Conte. Simo, questo duello in questo momento, Braglia, vengo da te, parto da te. È un duello tra due allenatori completamente diversi, e quindi cos'ha che ha in più uno dei due? Insomma, Conte l'esperienza, chi vuole un po' la sorpresa, no, di questo campionato?
Sì, sorpresa fino a sì, tutti noi chi vuole una sorpresa, però per come ha condotto fino ad oggi la squadra dell'Inter, io credo che sia arrivato con tanta umiltà e abbia saputo entrare a livello gestionale e entrare nella testa di giocatori che magari da un certo punto di vista potevano anche far da soli e quindi non ascoltare nemmeno l'allenatore. È stato bravissimo nel gestire l'aspetto proprio della fidelizzazione di un gruppo che aveva già una sua esperienza, però credo che l'esperienza di Conte conti tanto in questa partita.
Può fare la differenza, partita, tu dici?
Secondo me sì, l'esperienza che ha Conte, e anche perché qualitativamente comunque il Napoli è una squadra che comunque, al di là di quello che è stato il passo falso col Verona, però è una squadra che comunque qualitativamente inferiore leggermente all'Inter, ma comunque è sempre una squadra di tutto rispetto, e a mio modo di vedere, secondo me il Napoli venderà cara sulla pelle in quel di San Siro.
Stefano, vengo da te perché ha parlato di esperienza di Conte che potrebbe avere la meglio su quella di Chivu.
Ma secondo me non è un duello tra allenatori, è un duello tra due squadre. Chivu,
la sposti, capito? Sulle squadre,
ah, io direi di sì, okay. Direi di sì. L'Inter secondo me ce n'ha di più in questo momento, poi abbiamo capito in questo campionato molto molto strano che può incappare anche in qualche cosa, insomma, è una serata storta. Ma insomma, l'Inter ci deve mettere molto impegno per sbagliare questa partita. Il Napoli è ai minimi termini, è affaticato. Conte ha fatto un lavoro straordinario, ha ripristinato, diciamo così, una motivazione e un entusiasmo che sembravano smaniti dopo la batosta di Bologna. E però, Marco, giochi una volta, giochi un'altra volta, giochi un'altra volta ancora con tutta quell'emergenza, con tutti i soliti calciatori, alla fine poi arrivi e paghi dazi. Col Verona, a netto. Ribadiamo ancora una volta episodi arbitrali contro, però il Napoli non c'è stato.
Dimmi quali sono i giocatori che possono fare la differenza.
Insomma, tutti. Lautaro.
Lautaro in primis. Lautaro. Centrocampo dell'Inter dovrebbe essere Luis Enrique, Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Di Marco.
Zielinski, che potrebbe essere un po' l'ex.
L'ex? Avvelenato?
No, avvelenato no. Avvelenato no, però ci sta, no, in queste sfide. Dall'altra parte McTominay, della situazione Højlund. E poi, non so...
Lang gioca, lo danno in formazione, a sinistra.
Lang e Politano gioca. Secondo me Neres sì. recupera, ma se lo porta in panchina... Non...
Lang lo danno alcuni, mentre Neres lo danno in panchina e pronto a subentrare. Mentre altri danno Neres dal primo minuto. Vediamo un po' quale sarà poi la scelta. Dicevi Simone, poi Sant'Orlando?
Da un punto di vista... sono chi prende gol non lo recupera più, a mio modo di vedere. In una partita come quella di questo weekend. Perché secondo me saranno le difese il baluardo da dover superare, perché Højlund e Lautaro sono i due arieti, però devono trovare lo spazio per poter entrare e segnare, tra l'altro a due portieri che comunque sia considero due portieri all'altezza di questo campionato e di questa importanza di partita.
Orlando?
Ma guarda, io vedo l'Inter talmente dominante in questo momento che faccio fatica a pensare che anche un buonissimo Napoli la possa fermare. Onestamente è impressionante come gioca l'Inter, meglio di come giocava con Inzaghi. Ha fatto un lavoro sulla testa dei giocatori dopo... E la Coppa Campioni persa in quel modo, l'inizio di stagione comunque con qualche perplessità. Devo fare i complimenti a Chivo, le rotazioni, aver ritrovato Zielinski che è fondamentale. Io vedo un Inter straripante, in una condizione unica, gioca il calcio migliore di tutti, crea 7, 8, 10 palle gol ogni domenica, c'è Lautaro, come ha detto Stefano, che è impressionante, lo trovi da tutte le parti, ma poi è efficace nel gioco di squadra, fa gol. Insomma, è solo Conte con la sua bravura e con la sua intelligenza tattica può mettere in difficoltà l'Inter. Se no, sul ritmo, sul momento, vedo l'Inter inarrivabile per qualsiasi squadra in Italia.
Però è un campionato strano, Massimo. È un campionato strano dove...
punti e chi li piglia poi?
Però Massimo, quando ci è stato le squadre che potevano prendere il largo in questo scorso di andata di campionato, non c'è mai stata la squadra che ha fatto il salto di qualità.
Vero.
E a mio modo di vedere è un campionato talmente strano quello di quest'anno, perché vedi delle partite che...
È anche vero che l'Inter qualche difficoltà negli scontri diretti.
All'inizio dell'anno ce l'ha avute anche l'Inter.
Sì, ma però una vinta sei di fila.
Ma come però, Marco?
Le altre non hanno vinta sei di fila.
Oggi non voglio rompere le
no,
palle,
ma tu devi rompere. Scusa, te qua apposta.
Col Milan a fine primo tempo doveva essere 3-0. Poi
No, è vero. Tu dici ha raccolto meno di quello che ha prodotto, ecco.
A Napoli pure, insomma, ha preso traversa.
Però ragazzi, sentite, io vi devo dire la verità, io le squadre di Conte non le do mai, cioè,
ma quello fai bene.
La Tigre è sempre la Tigre,
ma non c'è dubbio, però c'è sta squadra sta.
Tu dici raschiando... ha fatto il massimo che no, è andata a manetta fino adesso.
È andata a manetta. Poi se vince a San Siro sarà il primo.
Mi sembra che vedi molto favorito l'Inter. Vero?
Per lo scudetto?
Sì.
Ma
anche in questa partita la vedi nettamente favorita.
Questa partita, come ha detto Massimo, per il momento. Poi alla fine Napoli se dovesse vincere non mi sorprenderebbe. Però credo che in questo momento l'Inter non si farà sorprendere come all'andata.
Va bene.
Ha fatto un percorso, è diventata più consistente sta squadra.
È una partita decisiva e chiudo qua questo giro perché vi voglio far sentire lo Tito un attimo. È una partita decisiva, Stefano.
Per il Napoli?
Per il Napoli
decisiva, no, se la perde...
Se la perde va a meno 7.
Fa freddo.
Braglia, è decisiva?
Sì, per il Napoli sì. Per il Napoli sì, perché se va a meno 7 veramente diventa veramente difficile recuperare a una squadra come quella dell'Inter. Dopo l'Inter deve solo gestire poi successivamente con tutti gli impegni che avrà. Però secondo me non perde il Napoli.
Non perde, dici?
Tu dici sempre Bastian contrario, perché
No, no, ma perché basta incontrare?
Sto scherzando, dai, ma sto scherzando.
Beh, no. secondo me, anzi, venderà cara la pelle, sarà un.
Ma quello sicuramente, cioè, non è che mica mi guarderà la partita, però dico.
Sì.
Per l'Inter. Cioè, l'Inter, scordiamoci di vedere un Inter che.
Ma no, le partite durano 94 e passa minuti, come la cambia il Napoli? L'Inter c'ha più giocatori in panca, no?
Vediamo, pure sì, questo è un altro
fattore. E là davanti c'ha Bonnie Esposito. Il Napoli che c'ha là davanti per cambiare la squadra?
Però io in questo
allora capito com'è. Cioè io sto difendendo Conte. Io sto difendendo Conte.
Orlando, è decisiva per te?
Sì, decisiva. Se l'Inter vince, per me prende il volo, poi non la riprendono.
Guardate più. Che se l'Inter dovesse perdere, è decisiva anche per l'Inter, perché perderebbe uno scontro diretto da Ride. Insomma, poi dopo un po'
sempre prima.
Lo so, però perdi un altro scontro diretto con Napoli, Conte. Insomma,
stai più uno.
Gli dai una bella spallata.
Stai più uno, quella è spallata. Sì, sì. La spallata però sarà da solo il Napoli. Se perde, sta più uno in testa alla classifica.
Sì, sì,
non
sì.
Sta spallata.
Beh, però sai, perdere in casa scontro diretto così.
Lui punta su.
No, io non punto sul Napoli, punto che è una partita che può di tutto.
Ma no, non dice. Ha voglia di giocare.
La grande prestazione.
A me fa una grande partita il Napoli.
Ma sicuramente
una grandissima partita farà. Poi è chiaro che se l'Inter è più forte lo dimostra, amen. Però sono convinto
sarà una bellissima partita. Sì. Sono d'accordo con te. Napoli potrebbe sfoderare una grandissima partita, però poi alla fine, secondo me, l'Inter non si farà sorprendere come all'andata. Ha imparato la lezione.
Va bene, staremo a vedere. Non vedo l'ora di vederla, devo dire la verità, perché mi piacciono queste partite. Allora vi faccio sentire un pezzetto di Lotito, che oggi la Lazio fa 126 anni, è stato intercettato da il nostro Lorenzo Beccarisi. Sentite questo passaggio, poi lo commentate voi, vai.
Noi stiamo facendo degli avvicendamenti, Castellano ha chiesto di andare via e noi l'abbiamo accontentato, quindi sì, già poteva andare via prima, e noi l'abbiamo detto, guarda, ha fatto l'ultima partita, e l'abbiamo sostituito subito, cioè nella Lazio c'è programmazione. Poi qualcuno ha speculato, cioè, ma Sarri ha detto non lo conosce, ma Sarri non fa lo scouting, Sarri fa l'allenatore. Se Sarri conoscesse tutti i giocatori del mondo sarebbe, cambierebbe mestiere, no? Si metterebbe a fare un'altra roba mestiere, no? Lui stesso l'ha detto in modo non polemico, ha detto io non lo conosco e non faccio lo scouting, cioè, perché ci sono dei giocatori che nessuno conosceva, perché Milinkovic, cioè, quando ho portato qualcuno lo conosceva, no, non conosceva nessuno, no. L'allenatore deve formare i giocatori, deve dare i profili, non i nomi, i profili, e la società compra i giocatori che ritiene giusto comprare. Sui due giocatori che voi avete detto, Tizio e Caius e Prodi, non sono voluti venire alla Lazio, sono stati contattati, quindi non è che non sono stati contattati, hanno detto no grazie, non ci interessa, chiaro, e che faccio, mica gli posso costruire.
Ma riferimento a Raspadori?
Prego? E qual è il problema? E Raspadori chi è? Maradona, non ho capito, non ha mai giocato, ma guardate, scusate, non ha mai giocato. Scusi, sta all'Atletico a giocava? No, sta là giocava? No. E allora vedremo se sarà meglio quello nostro o Raspadori.
Presidente, adesso si può dire chi era
Raspadori
che porta di Greenwood?
Ma non vi preoccupate, voi pensate cose che voglio dire.
Presidente,
Greenwood quando l'avevo scelto, aspetta, ma io sono quando l'avevo scelto, Greenwood, sapevi neanche chi fosse Greenwood, è che deve vedere. Per esempio Greenwood, no, io fino all'ultimo ho tentato di portarlo, non c'è avuto niente, è voluto andare in Francia. Perché la colpa è anche dell'ambiente, quello che io vi sto cercando di far capire. Se l'ambiente crea tutto sto caos, la gente preferisce stare in un posto più tranquillo. E questo è il tema, no?
Cioè, Marsiglia.
Insomma, non è che sia proprio tranquilla Marsiglia. Vabbè,
no, ho fatto una.
Sì, date un vostro giudizio, un pensiero libero, dai, abbiamo ancora qualche
secondo. Beh, insomma, è l'Odito di una volta, bello tonico, determinato. Ci sono alcune cose che condivido, altre no.
Sì. Io quella sull'allenatore condivido, cioè con l'allenatore, abbiamo avuto anche qui degli allenatori, no, che ci hanno detto questo e ci hanno spiegato che indicano il profilo, non il nome del calciatore, poi possono avere una preferenza.
Punto, non è che stai.
Poi qualcuno può fare una telefonata e dire oh, vuoi venire, questo è un altro discorso.
Detta così, metti il profilo, Braglia, c'è sto profilo, ho capito, quale profilo? Cioè devi parlare, devi fare dei nomi, dai, sono su quello.
Ma io non credo che facciano tutti sti nomi come noi pensiamo.
No, però insomma devi conoscere un po' di caratteristiche del giocatore che vai a acquistare, che l'allenatore lo deve sapere.
Sì. Almeno però adesso ci stanno i scouting, ragazzi.
Però fammelo vedere prima. Che ne so, adesso immagino che un allenatore debba avere un pochino più di...
Cioè, se tu mi dici Loftus-Cheek, non c'è lo scouting per dimmi che vuoi Loftus-Cheek. Poi dopo Loftus-Cheek sta al Milan.
Però è una via di mezzo.
Guadagna 4 milioni e mezzo a stagione, valla a convincere a venire. Insomma,
no, ma sono d'accordo con Lodito.
Lì siamo bravi.
Sono d'accordo con Lodito su quel principio che non è che tutti gli allenatori devono formare...
Non dimmi le Loftus-Cheek, ecco.
No, no, devono formare gli allenatori, però insomma questa cosa io ti compro, tu mi chiedi un mediano e ti compro un mediano perché lo scouting mi dice che è uscito fuori questo nome. Insomma, sembra un po' freddina come cosa, magari qualche informazione in più su un calciatore farebbe male, ecco questo sto dicendo. Però in linea di massima è un principio che in questo calcio attuale ci sta, insomma, non è che puoi pretendere sempre il nome che...
C'è quelli che prendono con gli algoritmi. Braglia!
Esatto.
Ma io dico che un Lotito così lo vedrei bene in qualsiasi squadra, nel senso che comunque quantomeno c'è la rappresentazione della società. Tante volte noi critichiamo i presidenti o chi per la società e non vengono mai a spiegare determinate situazioni o determinate scelte che la società stessa fa. Da questo punto di vista io sto tutta la vita con Lotito, perché comunque a quanto meno fa vedere che la società ci mette la faccia. Dopodiché, invece, secondo me, quello che dice Stefano, un attimino di condivisione e di confronto con l'allenatore su chi prendere o se van bene i giocatori che eventualmente gli prospettano, secondo me ci vuole.
Sì, però sai, scusami Simone, scusami Massimo, 5 secondi, però non ho capito bene una cosa, Marco. Cioè, nel momento in cui lui dice questo, c'è quella reazione Raspadori, ma chi si crede? Maradona, non gioca mai. Cioè,
dice, l'abbiamo contattati.
Allora ho capito, allora,
ha detto no.
Ho capito. Allora se il piano A è saltato, evidentemente arriva il piano B. Cioè, poi però non hai poi di Raspadori, mica in Maradona. Cioè, capisci qual è il discorso? Perché allora l'hai contattato? Perché l'allenatore ha detto vammi a prendere Raspadori. Poi non lo prendi,
sì,
e prendi. Dici ma chi è Maradona? E se fosse arrivato alla Lazio avrebbe detto la stessa cosa.
Ma lì no, che lì è stato stuzzicato.
È stato stuzzicato, però ha detto una serie di no. Cioè, Greenwood non è voluto venire, quell'altro non è voluto venire, Raspadori non è voluto venire. E, insomma, tutti no ha incassato la Lazio. Cioè, quindi se sono arrivati Ratkov e Taylor, vi faccio questa domanda. Sono stati presi gli obiettivi veri della Lazio, non dico di Sarri, della Lazio in generale? O sono stati seconde scelte? Cioè, Taylor sarebbe venuto sempre a prescindere? Ratkov sarebbe venuto sempre a prescindere? Questo
non,
che mi
so perde.
Appunto, non mi manca questo passaggio.
Orlando?
Ma guarda, il solito Lotito che non ti fa parlare, dunque. Che gli vuoi dire? Vive una situazione ambientale difficilissima, però c'ha le spalle larghe perché un altro secondo me avrebbe mollato. Dico solamente di fare attenzione perché la classifica della Lazio non è così bella, e se non dovessero integrarsi e se le cose dovessero, insomma, c'è il rischio che la Lazio sprofondi, non ti dico in una situazione di classifica pericolosa, però in un'annata veramente già lo è, di quelle dove sarà difficile arrivare da qui a maggio, anche per una questione ambientale. Io non capisco come ancora non gli venga voglia, ma lo dico proprio così, spassionatamente. E non gli venga voglia di mollare, ecco. Parlo come fossi un tifoso della Lazio in questo momento, esco, sono con la scorta e mi sento dire le peggiori cose. Io farei fatica ad andare avanti in questo modo qui, anche perché poi se mi dici Greenwood non può venire, Spallone non può venire, poi anche i giocatori buoni che tu hai cominciano a dire ma qui progetto, che progetto è? Il progetto di una squadra sempre basata su scommesse, ma non sempre ti vanno bene le scommesse.
Abbiamo un audio, chiedo in regia. Ok, allora poi vi dico per esempio che Mattia ci scrive. Prego. Cos'è? Mattia ci scrive: ha ragione Lotito, senza troppi fronzoli e giocatori con i procuratori abbassano la cresta. Poi qualcuno dice non c'è da ridere sullo Tito, vabbè, il solito slogan libera la Lazio che sappiamo e va avanti da una vita, anche questa abbastanza, a me pure fa sorridere sta cosa.
Ho capito quello dei procuratori, perché Ratkov e Taylor non ce l'hanno il procuratore?
Sì, sì, penso.
Ah, no,
sì,
non lo so, in generale. Cioè, non ho capito quella dei procuratori.
Ma questo è un pensiero del nostro ascoltatore. Vabbè, dai, vediamo. Poi si va di nuovo praticamente sulla partita che arriva, che è quella appunto tra Inter e Napoli, dove qualcuno addirittura vede un pareggio, dove nessuna delle due squadre si vorrà far male in questa partita. Ma io invece escludo che ci possa essere questa voglia di non farsi male.
Posso, insomma, uscire un pareggio, però
può uscire il pareggio, ma che non si vogliono far male, insomma, mi sembra un po' poco probabile. Va bene, allora ci siamo, andiamo, non so se possiamo, se c'è un audio che vogliamo mandare prima del pronostico, sempre, vabbè, salutiamo Giovanni. Allora, io direi di andare al pronostico, perché noi l'abbiamo già fatto, amici miei. Io ho mandato un messaggio a De Paola perché non siamo riusciti a contattarlo, gli ho mandato le partite, poi vediamo se ci manderà i risultati. Allora, caro Braglia, tu che sei praticamente nell'alto lì in classifica e sei un punto dalle mie spalle, sei pericolosissimo, insieme a Bonanni, sono due veramente, due squali. Allora,
ti seguo, ti bracco.
Allora, Como-Bologna, Simone.
Como-Bologna 2-1.
Fiorentina-Milan.
Fiorentina-Milan 1-2.
Inter-Napoli
0-1.
Allora, vado da Orlando. Como Bologna.
Sì, anch'io qui, però per non dire la stessa cosa, 3-2.
Quindi una bella partita. Fiorentina Milan
1-1.
Inter Napoli
2-0.
Va bene, io e Stefano abbiamo già dato, io ho messo 2-1 per il Bologna, 2-1 per la Fiorentina, 2-2 tra Inter e Napoli. In Pallomeni ha messo 2-1 come Bologna, 2-1 Fiorentina-Milan, 3-1 Inter-Napoli. E poi ci sono tutti gli altri che...
È stato l'unico che ha dato la vittoria al Napoli, va bene.
Tu, allora, in questo momento...
Indovini,
sì,
tu, Braglia, perché sei un, sì, una sorta di gufo...
Sì. Sì. Sì.
Cioè, mondiale.
Gufo mondiale.
Di solito chi vince questo tipo di gioco prende le sembianze del gufo.
Va bene, ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana. Siamo arrivati, vai, al break. Buon fine settimana.
Ciao Simone, un abbraccio, alla prossima.
Grazie anche a Simone Braga. Insomma, noi ci fermiamo, break, entriamo nell'ultima ora, tra poco.